Il brano che leggeremo stamattina è molto breve. Capitolo 10, versetti da 25 a 28. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù: hai risposto bene, fa così e vivrai. Questo episodio avviene in un momento, come abbiamo visto, molto bello. Mentre i discepoli erano tutti contenti e anche Gesù esultava nello spirito. Queste parole vengono dette quindi dopo questo godimento interiore per la conoscenza del Padre e per la conoscenza del Figlio da parte del Padre. Ed ecco, proprio in questo clima di gioia, un dottore della legge si alzò. Era seduto? Erano a tavola a mangiare? O erano in qualche altro ambiente? San Luca non ce lo dice, non è importante. Si alzò, cioè si mette in mostra. Quello che deve dire è una cosa importante, è una domanda ufficiale. Si alzò. Quando fai le domande tu non ti alzi, stai seduto. Cioè io non sono molto importanti, molto ufficiali. Questo dottore della legge si alzò. È un dottore della legge, cosa vuol dire? È uno di quelli che non hanno gioito né con i discepoli né con Gesù. È uno di quei sapienti e intelligenti a cui il Padre tiene nascoste le sue cose e i misteri del regno. È uno che tiene ancora quindi il volto triste. Non conosce né il Padre né il Figlio e lo dà subito a vedere. Quello che dice, lo dice per metterlo alla prova. Quindi il suo intento è ostile, non c'è gioia nel suo cuore, perché egli vuole farsi giudice di Gesù e della sua sapienza. Forse questo dottore della legge ha compreso qualcosa, ha compreso che se si parla di Dio come padre, come papà, e dell'uomo come figlio, allora la legge non è più al primo posto, perché tra padre e figlio, tra figlio e padre, non si parla di leggi, di regole scritte. Tra padre e figlio c'è un rapporto diretto, c'è un rapporto di amore, che si basa sull'amore, non sul diritto. Forse questo dottore della legge ha capito che il modo di parlare di Gesù rende secondario il suo essere dottore della legge. Non è più così importante la sua professione. Gesù, parlando del Padre e parlando di sé come figlio, non tira in campo la legge, non si definisce come un osservante della legge. E allora questo dottore della legge, che non è stato capace di godere delle parole di Gesù e della sua gioia, vuol vedere se Gesù è ancora un osservante della legge. Forse seguire gli insegnamenti di Gesù comporta abbandonare la legge. Non si accorge questo dottore della legge che c'è una vita ben più bella, ben più grande, e c'è un'unione con Dio più bella e più grande di quella che viene dall'obbedire alla legge. No, per metterlo alla prova. Maestro, si rivolge a Gesù con questo titolo, è un titolo che ormai i suoi discepoli non gli danno più, perché Gesù non è più soltanto un maestro, è il Signore. Questo dottore della legge tira fuori questo titolo che è più di convenienza, un titolo che non stabilisce un rapporto di affetto, di amore. Maestro è un titolo che stabilisce solo un rapporto a livello intellettuale. Per questo dottore della legge di Gesù è importante, casomai, l'insegnamento, ma non la sua vita e la sua persona. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È una domanda che, a parte l'intenzione che ci è già stata detta dall'Evangelista per metterlo alla prova, una domanda che a prima vista sembra bella. Che cosa devo fare? Quest'uomo vuole impegnarsi. Si accorge che c'è qualcosa che tocca l'esistenza concreta. E poi non è una domanda accademica. Dice cosa bisogna sapere, ma cosa devo fare? La vita deve cambiare un pochino. E poi è bello anche che quest'uomo dica che cosa devo, non che cosa si deve fare, così una domanda in generale per tutti, ma per me, cosa devo io fare? Questo aspetto della domanda è bello, dobbiamo dire. In seguito, per ereditare la vita eterna. Probabilmente intendeva per entrare in paradiso dopo la morte, come anche noi spesso intendiamo così queste parole. Che cosa devo fare per entrare in paradiso dopo la morte? E usa però questo linguaggio, ereditare. Ereditare cosa vuol dire? Avere dei diritti. Uno che eredita, eredita di diritto. Cosa devo fare per avere di diritto la vita eterna? Quindi, la vita eterna, quest'uomo la considera non come un dono gratuito che viene dal Padre, ma come un'acquisizione dell'uomo, come un diritto che l'uomo può avere. Questa domanda quindi può essere fatta proprio soltanto da chi non conosce il Padre, da chi non sa che il Padre è papà, da chi non sa di essere figlio, perché chi è figlio eredita, non perché fa qualcosa, ma perché è figlio. I figli ereditano non perché hanno fatto qualche cosa da meritarsi l'eredità, ma semplicemente perché sono figli. E l'eredità la ricevono come un dono. Dal modo con cui quest'uomo pone la domanda, poi, la parola vita eterna sembra qualche cosa che serve all'uomo, una gioia fatta per lui, ma che non consiste nel rapporto con il Padre. Qualcosa che ricevo io, mentre da tutto quello che Gesù aveva detto prima, capiamo che la gioia dell'uomo è la sua vita, la sua pienezza di vita, quindi la sua vita eterna, consiste nel rapporto di amore, di intimità con il Padre. E questo non è un qualcosa che si ottiene o che si acquisisce o che si ha. Un rapporto lo si vive, non lo si può immagazzinare come si immagazzina il denaro. Questa domanda quindi rivela una concezione un po' vecchia, una concezione, come si può spiegare, pagana, egocentrica, egoistica. È una domanda che suppone che si vive per la legge, per essere a posto, per avere dei diritti, per avere qualcosa, non per il Padre. In questa domanda non si sente amore per il Padre. Si sente il desiderio di conquistare qualche cosa, non di donarsi in un rapporto di amore. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù sa che quest'uomo è uno di quelli che non hanno gioito né insieme con lui né insieme coi suoi discepoli. Cosa si può dirgli? Che cosa può capire? Non è ancora entrato nella dimensione del rapporto con Dio, dello stabilire uno sguardo d'amore tra sé e il Padre. Che cosa si potrà dirgli? Gesù allora non gli dice nulla, ma fa leva ancora su quello che lui sa. Siccome per questo dottore della legge, la legge è importante, è tutto, è la sua vita, lui si sente grande perché conosce la legge. Allora Gesù gli viene incontro, e prende sul serio che il suo interlocutore sia un dottore della legge. Lo tratta stando sul suo piano, perché quest'uomo non sarebbe capace d'altro. E secondo il metodo dei maestri, dei rabbi, dato che è stato chiamato così, usa il loro metodo, fa una controdomanda. I rabbi insegnavano facendo domande ai loro discepoli. Allora anche Gesù usa questo sistema, fa una controdomanda. Che cosa sta scritto nella legge? Nella legge, e per legge si intendono tutti gli scritti, in particolare i primi 5 libri della Sacra Scrittura della Bibbia, il Pentateuco, quello era chiamato la legge. E i rabbini avevano contato tutti i comandi che ci sono nella legge, in questi 5 libri. e hanno trovato che ci sono 248 comandi positivi, cosa bisogna fare, e 365 prescrizioni, cioè divieti, cosa non bisogna fare, sommandoli 613. L'Evangelista Marco e l'Evangelista Matteo propongono questo dialogo di Gesù impostato così: qual è il comando principale? Tra tutti questi 613 comandi ce ne sarà uno più importante, o addirittura uno che è alla base da cui scaturiscono tutti gli altri. Invece qui San Luca non lo pone in questo modo, ma lo pone semplicemente così: cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù fa la contraddomanda: che cosa sta scritto nella legge? Seconda domanda di Gesù: come leggi? Come leggi? In che modo pronunci le parole che tu conosci della legge? Cosa vuol dire come leggi? Può voler dire come interpreti, come interpreti, ma potrebbe anche voler dire, e allora è un aiuto a questo dottore della legge per rispondere, come reciti, come reciti. Ogni giorno l'ebreo al mattino e alla sera recita il primo comando di Dio: ascolta Israele, il Signore è uno solo, eccetera. E poi amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Ogni ebreo recita questo passo della legge, della parola di Dio, tutti i giorni, due volte al giorno, al mattino e alla sera. Allora, se Gesù, se traduciamo così questa domanda, come reciti, allora Gesù imbocca il dottore della legge della risposta, lo aiuta a rispondere. È come dire: come preghi, com'è la tua preghiera? Perché veniva recitata questo brano durante la preghiera. È come dire: la risposta è già contenuta nella tua preghiera quotidiana. La risposta alla domanda c'è già dentro, in quella risposta d'amore a Dio che è divenuta preghiera. È come se Gesù dicesse ancora a quest'uomo: la tua preghiera la reciti come un atto d'amore a chi ti ama, o come una legge da fare per essere qualcuno, per essere bravo, per essere lodato dalla tua coscienza? Come reciti? Come leggi? Gesù non ha o non sa che altra domanda porre a chi non esulta nello spirito, a chi non gode della conoscenza di Dio. Con questa domanda gli dà da vedere che lui già in qualche modo conosce Dio, sa che Dio deve essere amato, perché lui già ci ama. Questa persona, questo dottore della legge, deve porre più attenzione alla propria preghiera, non a quel che fa, ma a quel momento della giornata in cui ama il Signore, in cui sta con amore davanti a Lui. Ecco le parole di quel preghiera. Deuteronomio 6, versetto 4, proclamato in poi. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Questi comandi, questi precetti che oggi ti do. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore. Queste sono le parole che il dottore della legge recita ogni giorno. Ed egli risponde proprio così. Amerai il Signore Dio tuo. Sa che è questo che sta scritto nella legge, sa che è questo, è questa la parola della sua preghiera. Amerai. E qui questo dottore della legge riassume i due comandi in un unico comando. Formula un'unica frase per l'amore a Dio e l'amore al prossimo. La parola amerai c'è dentro una volta sola. Quindi ha lo stesso significato, sia se è rivolta a Dio, se l'amore è rivolto a Dio, che all'uomo. Perché chi è l'uomo? È l'immagine di Dio. Quindi la parola amare c'è una volta sola. Perché chi ama Dio ama anche la sua immagine. Chi ama l'immagine di Dio ama anche Dio. Cioè, ama Dio, amerai, e Dio tuo. L'amore porta la religione, cioè il rapporto con Dio, lo porta fuori dal Tempio, lo mette nella vita. Lo diceva benissimo qui, quando ti alzi, quando sei seduto in casa tua, quando cammini per le strade, quando ti corichi. Quindi, Questo comando, l'amore, porta il rapporto con Dio dentro ogni momento della giornata, dentro tutta la vita, dentro tutti gli angoli del cuore e della mente. Quindi fuori dalla legge, fuori dal Tempio, nella vita quotidiana. E rende tutta la vita un dono d'amore, un dono al Padre. Quindi già queste parole che il dottore della legge sapeva recitare tutti i giorni, queste parole mettono l'accento non sulla legge, ma su un rapporto personale con Dio. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e il tuo prossimo come te stesso. Le parole che ogni israelita recita nella preghiera, e sono queste che vi ho letto, sono l'inizio di un lungo brano nel quale Dio dà tanti comandi che riguardano il comportamento con gli altri uomini, che riguardano l'amore del prossimo. Quindi già qui dalle pagine della scrittura l'amore di Dio si compie, si realizza rispettando e amando il prossimo. È un tutt'uno. Non sono due comandi diversi. È un tutt'uno. Chi ama Dio lo ama vivendo tutti questi comandi che riguardano la vita fraterna all'interno del popolo, che riguardano i rapporti con tutte le altre persone. Immaginate i 10 comandamenti che ci sono poi continuando spiegati e esemplificati. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Che cos'è il cuore per gli ebrei? Per noi è diventato la sede dell'affetto, dei sentimenti. Per gli ebrei no, era la sede delle decisioni. Quindi della volontà che decide. Amerai con tutto il tuo cuore. Quindi tu prenderai decisioni nella tua vita che siano amore al Padre. Con tutta la tua anima, è come dire, con la tua coscienza. Cercherai non quel che piace, ma non quel che piace a te, ma quel che piace a Lui. Con tutta la tua coscienza avrai la mente rivolta agli interessi del Padre, con tutta la tua forza. La forza è ciò che viene impegnato nelle varie attività, quindi con tutte le tue attività, con le cose che fai e con tutta la tua mente. Questo non c'era nel brano della preghiera, mi pare che c'erano solo i primi tre. Prime tre parole, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Il dottore della legge aggiunge, e con tutta la tua mente, che era già contenuto in quel con tutta l'anima e con tutta la forza. Con tutta la tua mente specifica anche l'intelligenza che va adoperata per amare, non per fare qualcos'altro. E amare che cosa vuol dire? Questo è anche il problema, cosa vuol dire amare? Da tutto il contesto e da tutte le esperienze dei santi, già dell'Antico Testamento, amare vuol dire dar fiducia e obbedire. Amerai il Signore Dio tuo, dagli tutta la fiducia. Chi dubita di Dio non lo ama. Uno che ama dà fiducia alla persona amata e li ubbidisce, ritiene la sua parola più importante della propria. Gesù, quando spiegherà ai suoi discepoli cosa vuol dire amare, dirà proprio così: chi mi ama osserva le mie parole. L'amore non è anzitutto e non è soltanto sentimento. Gesù non dice chi mi ama sente attrattiva per me o sente devozione o sente qualcosa, no. Può darsi che non senta niente. Chi mi ama osserva le mie parole, cioè le prende sul serio, le prende nella propria vita. Amerai il Signore Dio tuo, fiducia e obbedienza al Padre, e il prossimo tuo come te stesso. Questa parola c'è già. Il dottore della legge la prende da un altro libro, dal Levitico. Il Levitico è il terzo libro della scrittura, al capitolo 19, i versetti da 14 a 18. Comincia così: non disprezzerai il sotto, né metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. E così continua con altri comandi del genere, fino a concludere: ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Concludendo ogni comando con questo io sono il Signore, lascia intuire che l'amore del prossimo è il modo concreto con cui si rispetta Dio e lo si ama. Amore di Dio e amore del prossimo sono una cosa sola. Questo capitolo comincia addirittura così: siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. E poi vengono tutti i comandi dell'amore del prossimo. Quindi l'amore del prossimo è un dar gloria a Dio, è un rispettare, mettere in evidenza la santità di Dio. Che cosa intendeva il dottore della legge con la parola prossimo? Intendeva i membri del popolo eletto, i membri del popolo di Israele. Secondo Deuteronomio 10,19, col termine prossimo si intende anche l'immigrato, colui che vive sulla terra di Israele. Però, se noi dovessimo ragionare col ragionamento che aveva Gesù di solito, il quale andava all'inizio però è così, all'inizio cosa c'è? Che l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio, ogni uomo, senza distinzione di popolo e di razza. E il prossimo come te stesso. Qui dovremmo, se voi rileggete questo brano, fermare l'attenzione ancora a quella parola che viene ripetuta 4 volte. Tutto il tuo cuore, tutta la tua anima. Quindi c'è necessità di impegnare nell'amore tutto di sé. Tutto. Ad amare Dio, a vivere obbedienti, a dargli gloria. Tutto, impegnarsi del tutto, con tutte le forze, a non giudicare, a non sospettare, a non discreditare il prossimo. Chi fa così è già in comunione con Dio, è già in comunione col Figlio di Dio, perché il Figlio ama con tutto il suo cuore. Perciò Gesù risponde al dottore della legge: hai risposto bene, come dire, puoi sederti di nuovo. Credi di essere stato tu a interrogarmi, ma sei tu che devi ancora imparare qualche cosa, sei un discepolo, sei approvato, hai risposto bene. Tu sai quello che serve sapere, però non devi accontentarti di sapere. Fa così e vivrai. La vita non viene quando sai quello che si deve fare, ma la vita arriva quando fai. Fa così. Solo il vivere è dimostrazione di vera conoscenza. Se fai così vuol dire che sai nel modo giusto. Se non fai così vuol dire che non sai nel modo giusto. E vivrai, partecipi alla vita del Figlio di Dio. E vivrai, cosa vuol dire? Sarai abbastanza piccolo, sarai piccolo a sufficienza da poter ricevere la rivelazione di Dio, da poter avere la conoscenza del Padre e del Figlio, perché questa è la vita, dirà Gesù, Giovanni 17, al versetto 3, questa è la vita eterna, conoscano l'unico te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Conoscere il Padre e conoscere il Figlio è vita eterna. E questa conoscenza c'è non dopo la morte, c'è già prima. Fa così e vivrai, non solo dopo la morte, comincerai subito a vivere. Comincia subito a esserci in te la vita di Dio. Gesù quindi non dà importanza al sapere, ma all'amare, al amare, al vivere nell'amore. E l'amore è dentro il cuore, e viene fuori solo amore, sia che ti trovi davanti a Dio, che sia che ti trovi davanti agli uomini. E non ti chiedi chi è l'uomo che ho davanti, no, perché l'amore, dentro di te c'è soltanto amore, quindi ami comunque. Il tuo amore non dipende da colui che sta davanti, ma dipende dal tuo intimo, occupato del tutto con Dio, che è amore. Ma questo Gesù lo dirà dopo, rispondendo a un'altra domanda del dottore della legge. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.